Jail House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati agli ascoltatori, comincia puntuale come sempre una nuova puntata di Jail House Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a parlare di musica e di carcere Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jail House Rock, carcere rock, carcere blues, carcere jazz, carcere dance, carcere pop, carcere e musica leggera. La scorsa settimana eravamo negli Stati Uniti d'America insieme a Bob Dylan. Questa puntata è tutta italiana, ma prima di arrivare in Italia passiamo da Buenos Aires.
Il 30 ottobre del 1960 a Lanús, nella provincia di Buenos Aires, nasceva Diego Armando Maradona. Lui era pazzo di lei e della sua musica. Diventeranno in seguito grandi amici. Quel giorno, quando lei andò a cantare nella sua città, il futuro Pibe de Oro aveva circa 18 anni e giocava nell'Argentinos Juniors, ma il suo nome cominciava già a essere noto.
Era il 1979. L'Argentina era in piena dittatura militare. Proprio quell'anno si tenevano i mondiali di calcio Under 20 in Giappone. Maradona era sotto leva militare. Con la sua squadra di club aveva poche occasioni per giocare, ma la nazionale era un'altra cosa. C'era sempre una licenza pronta per difendere l'onore della patria. Partì per il paese del Sol Levante e divenne campione del mondo.
La grande arena dove si teneva il concerto della cantante era colma di gente. Era famosa nei paesi di lingua spagnola, a partire dalla Spagna, dove fin dalla fine della dittatura di Francisco Franco era divenuta simbolo di libertà ed emancipazione.
L'arena era colma, i biglietti sold out, ma Diego Armando Maradona non aveva alcuna intenzione di rinunciare all'ascolto della sua beniamina. Tentò di forzare le recensioni di entrare. I poliziotti lo bloccarono. «Voi non sapete chi sono io!» disse lui. «Chissà, forse non lo sapevano».
Il giocatore fu arrestato. Passerà la notte in cella, magari a canticchiarsi nella testa le canzoni di lei che non aveva potuto ascoltare dal vivo. La mattina dopo la donna apprese dai giornali quel che era accaduto. Forse per questo le rimase nel cuore.
Passarono 13 lunghi anni. Nel 1992 lei si trovava a Madrid per un evento. Aveva deciso di mettere all'asta una maglia di lui, diventato nel frattempo il calciatore più grande del mondo. Gli chiese di spedirle la maglia e lui si presentò di persona.
Si fece trovare nella hall dell'albergo con la moglie e le due figlie. Lei non credeva ai suoi occhi. Lo invitò a prendere parte al programma e da lì in poi fu una grande amicizia. Tanti gli incontri e le trasmissioni che li hanno visti insieme negli anni seguenti. Un'amicizia sincera, fatta di affetto e di stima reciproca. Un'amicizia che alla sua origine vide una notte trascorsa in una cella. Ci lasceranno qualche anno fa, a pochi mesi, una dall'altro.
Quel programma, quel primo programma del 1992 a Madrid, si chiamava Hola Raffaella. L'anno del concerto di Buenos Aires, il 1979, ha visto la pubblicazione del suo decimo album in studio. Il titolo è Applauso. Da qui ci ascoltiamo questo brano, che è uscito anche come singolo. E salutala per me, ovviamente, Raffaella Carrà.
Non dir bugie, non inventare più. Io so già tutto, tutto di lei, tutto di lei e te. Credi davvero che sia un mistero quello che un uomo fa? Va, ti prego, va da lei, non farla più aspettare e salutala per me. Non sto bluffando, non ce la faccio più. Meglio per tutti se te ne vai, se te ne vai con lei. Stasera almeno uno di noi non amerà metà.
Salutala per me. Siamo con Raffaella Carrà in questa puntata di J-House Rock. Il vero nome di Raffaella Carrà era Raffaella Perroni, era nata nel giugno del 1943 e ci ha lasciato nell'estate del 2021. Grandissima conduttrice televisiva italiana, ballerina, cantante, attrice, comincia la sua carriera come attrice. I suoi dischi, tantissimi, 60 milioni di dischi venduti nella sua carriera, i suoi dischi sono distribuiti in 45 paesi in tutto il mondo, tanti sono anche gli adattamenti in altre lingue. Se guardiamo all'Italia sono 25 gli album in studio che ha pubblicato Raffaella Carrà. Questa veramente straordinaria icona del pop, questa donna che ha precorso il femminismo, che ha cantato la libertà sessuale femminile, che è stata una grande sostenitrice dei diritti delle persone LGBT. La canzone Auguri la conosciamo tutti, Com'è bello far l'amore da Trieste in giù è considerato un inno della comunità LGBT. Per tanti anni Raffaella Carrà come sapete, è stata legata sentimentalmente a Gianni Boncompagni, che è autore di molti dei brani da lei cantati, e siamo partiti da quella sincera amicizia che ha avuto con Diego Armando Maradona nel 1998. Quelle persone un pochino più grandi lo ricorderanno, furono addirittura 13 milioni le persone in Italia che seguirono la trasmissione Caramba che sorpresa, dove Raffaella Carrà aveva invitato in studio Maradona e aveva invitato anche questa fu la genialata, i suoi compagni di squadra della stagione Scudetto 86-87. La puntata andò in diretta a Napoli su un mazzischermo in collegamento da Piazza Plebiscito con centinaia e centinaia di tifosi. Il primo album in studio di Raffaella Carrà si chiama semplicemente Raffaella ed esce nel 1971. Questa canzone che vi viene inserita era la sigla iniziale del programma televisivo Canzonissima nell'edizione dell'anno precedente che Raffaella Carrà presentava con Corrado. Una sigla scandalosa dove per la prima volta si vedeva sullo schermo un ombelico femminile. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Musica maestro, siamo ancora con Raffaella Carrà in questa puntata di Jailhouse Rock e chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella E adesso vi facciamo ascoltare la seconda puntata del podcast. Avete sentito la prima qualche settimana fa del podcast cui sta lavorando la redazione di Re Bibbia Nuovo Complesso, che collabora al GRC, al giornale radio dal carcere, ogni settimana in onda dentro Jailhouse Rock. Non solo il giornale radio sanno fare, sono eccezionali in questi podcast che sono curati da Federica De Logu e da Stefano Bocconetti. Questa seconda puntata, ne sentiremo più avanti nella puntata di oggi anche una terza, questa seconda puntata tratta del tema della affettività in carcere. Il titolo del podcast è Re Bibbia si racconta. Re Bibbia, io lascio il microfono.
Quando si entra in carcere, gli affetti restano fuori, ma quell'ingresso sconvolge le relazioni, ne altera le abitudini. Per le persone recluse, la tutela dell'affettività è come tendere un filo verso l'esterno. I legami affettivi si mantengono attraverso telefonate di 10 minuti, lettere, email e poche ore al mese di colloquio in presenza. In questo podcast dell'Associazione Antigone raccontiamo il carcere visto da dentro. In questa puntata Fabio, Stefano, Sebastiano e Stefano raccontano come funziona il legame con l'esterno dentro un istituto penitenziario e che cosa significa per loro curare i rapporti con le persone della vita fuori. Loro sono i detenuti del carcere di Re Bibbia Nuovo Complesso che fanno parte della redazione di Jailhouse Rock, la trasmissione radiofonica di Radio Popolare condotta da Susanna Marietti e Patrizio Connella, che ogni settimana racconta il mondo del carcere.
Il carcere è un rovina famiglia, sostanzialmente. I figli ti vedono per pochi istanti al mese. Le telefonate sono ridotte al minimo. L'affettività viene meno.
La voce che abbiamo appena ascoltato è quella di Fabio, che ha una lunghissima detenzione alle spalle. Lui, invece, è Stefano, entrato a Re Bibbia pochi mesi fa.
L'affettività in carcere è così carente che la ritrovo in un pezzo di carta imbrattato da una penna nera. Prima di dormire vado a rileggere quelle lettere e quelle mail che mi sono arrivate da mia madre, da mia nonna, dalla mia compagna. Quei 10 minuti di telefonata non bastano per colmare le mancanze che il cuore necessita. 10 minuti che nemmeno sono lineari. La maggior parte delle volte cade la linea, si è disturbato dagli avvisi del megafono degli agenti di polizia, dagli altri detenuti che percorrono i corridoi. Ti perdi in quelle parole, provi a far rinascere quel sentimento che qua dentro conosce solamente l'oblio.
Quei minuti al telefono non bastano mai, ma non basta neanche il numero di telefonate, ci racconta Fabio. Le telefonate sono limitate e si è costretti a scegliere quale delle persone care sentire di volta in volta.
Affettività in carcere sono anche le mancate telefonate e le spiegazioni che non puoi dare a tua moglie, ai tuoi figli, a tuo padre, che ti aspettano lì al telefono per una misera telefonata di 10 minuti. Io ho 2 figli in Germania, ho una figlia in California, ho mia moglie in Calabria e mio padre in Calabria. 4 persone che ti dicono: come mai mi chiama una volta al mese? Come mai chiama ad un figlio e non all'altro figlio? Come mai chiama soltanto alla moglie e non al papà? Una telefonata, è vero, allunga la vita.
Anche Stefano ha 3 figli, molto piccoli, e ci racconta che cosa significa per lui vederli crescere a distanza.
L'affettività per me, essendo padre di 3 bambini in tenera età e vedendoli una volta al mese o magari anche ogni 2 mesi, è già una telefonata o una mail che scrivo ai miei bambini e che loro già hanno iniziato a rispondermi con le parole dei bambini, con un ti voglio bene, mi manchi.
Poi ci sono i colloqui, che avvengono in stanze affollate sotto il controllo visivo della polizia penitenziaria, senza spazi e tempi privati. A gennaio 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di colloqui intimi in carcere, ha cioè riconosciuto l'importanza della dimensione intima nel diritto all'affettività delle persone recluse. Sebastiano, mentre anche a Re Bibbia si aspettava la sentenza della Corte, aveva scritto una riflessione su che cosa significa la privazione del diritto all'intimità e alla sessualità.
In carcere esiste una realtà ben definita, giovani uomini e donne ristrette nelle patrie galere, senza la possibilità di poter mantenere un rapporto affettivo con la propria compagna o compagno. Qualche anno fa conobbi un ragazzo, un compagno di cella, che un giorno raccontando della sua relazione sentimentale mi disse: «Amo talmente tanto la mia compagna che ho deciso di lasciarla. Come posso pretendere che lei viva questa vita e che mi aspetti, privandole il diritto di crearsi una famiglia e di viversi la sua giovinezza e la sua intimità? Amo lei e se l'amo veramente, questo glielo devo. Ha solo 25 anni e io 30 anni di condanna. La rivedrò a 55 e cosa le avrò dato? Solo sofferenza, nessuna famiglia e nessun figlio. E tutto per colpa di un sistema che non concede la possibilità a noi detenuti a poter avere un'adeguata intimità con le nostre compagne o compagni e rendere stabile un rapporto. Al contrario, quando ero detenuto in Germania, il colloquio intimo era un diritto. Se fossi stato detenuto lì, oggi, non avrei mai fatto questa scelta. Avrei continuato questa relazione, dando tutto me stesso. E chissà, magari avremmo potuto gioire dalla nascita di un figlio. E invece, quando uscirò di qui, mi ritroverò solo, davanti a uno specchio, a guardare il mio viso invecchiato ed i miei occhi stanchi e spenti. Salvatore mi raccontò una sua scelta di vita, che oggi, riflettendo, ha mosso in me, e mi auguro anche in voi, la voglia di combattere per un nostro diritto, quello di amare e essere amati.
La Corte Costituzionale ha detto che da ora si può. Negli istituti penitenziari italiani il diritto all'affettività dovrà essere tutelato anche attraverso spazi di intimità, con partner, coniugi, parte dell'unione civile, conviventi e con le proprie famiglie. Per il momento, per chi ha bambini, come Stefano, in alcuni istituti è possibile fare i colloqui all'aperto, nell'area verde. I suoi figli, che vivono lontani, partono la sera prima insieme alla mamma per arrivare al colloquio la mattina a Rebibbia.
I miei bambini, quando li vedo, sembra la scena di un film. Loro che partono dalla porta, che mi vengono incontro tutti e tre, quasi che mi buttano a terra. Un giorno li ho visti lì fuori. Sono arrivati fino in fondo, la guardia che li chiamava. E mi sono venuto addosso.
Rebibbia si racconta e racconta l'affettività, un'affettività fino ad ora negata, e sono trascorsi 4 mesi più o meno dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 10 del 2024 che ha sancito il diritto alla sessualità, chiamiamola così. È un diritto che la Corte non subordina a nuovi provvedimenti di legge, quindi non bisogna aspettare nulla, non bisogna aspettare che la legge nuova si faccia, perché si può fare, dice la Corte, da subito. Ed ha rinviato all'amministrazione penitenziaria e alla magistratura di sorveglianza le modalità attuative della sentenza. Il Ministero ha messo in piedi una commissione composta addirittura da 19 membri che dovrà verificare la possibilità e le modalità di realizzazione della sessualità. E l'importante è che questa commissione faccia bene e faccia presto, perché il diritto non deve rimanere sulla carta. D'altronde stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con la salute psicofisica delle persone, stiamo a che fare con la loro dignità, ha a che fare con l'articolo 27 della Costituzione. È qualcosa che bisogna spogliare dall'ideologismo, bisogna spogliare dai tabù, e quindi, a prescindere se una persona ci piace o no, si comporta bene o non si comporta bene, male, va assicurato, come avviene in tanti altri paesi in giro per l'Europa, il diritto alla piena sessualità, perché se non lo si garantisce vuol dire che la pena noi la consideriamo vendetta.
E adesso tutti in piedi a ballare. Nello stesso anno dell'album di esordio, il 1971, esce anche il secondo album di Raffaella Carrà. Vi troviamo questa canzone su cui si abbatte la censura della RAI per l'audace ballo che la accompagna. Arriva Tuca Tuca.
Mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, 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 mi piaci, tanto, tanto, ah. Sembra incredibile ma sono cotta di te, mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, 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 mi piace. Stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuca Tuca. L'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, ti voglio. Lo sai cosa voglio da te. Mi piaci. Ballo che faccio con te, ti voglio.
Ancora Raffaella Carrà, adesso entriamo in carcere, arriva il giornale radio dal carcere, da Roma Rebibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere, notizie dalle carceri italiane.
Una lezione del ministro e qualche domanda. Lezio magistralis sulla rivoluzione francese del ministro Nordio a Rebibbia, con la presenza del presidente del CNEL Brunetta, del rettore di Tor Vergata e della professoressa Marina Formica, che è stata l'organizzatrice. L'incontro era finalizzato a rendere istruzione, cultura, formazione e lavoro elementi centrali nell'esecuzione penale. Rimanendo in tema, la principale e più immediata conseguenza della rivoluzione francese è stata l'emanazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, la stessa che ha ispirato numerose carte costituzionali e il suo contenuto ha rappresentato uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana. Gran parte del contenuto della Dichiarazione è confluito a sua volta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dalle Nazioni Unite. Ed è proprio in queste dichiarazioni e nella nostra Costituzione che la cultura ha un gran valore da tutelare in ogni luogo e per qualsiasi persona, ricordando che lo studio non è fine a se stesso. Purtroppo nella realtà, nei nostri penitenziari, non viene data la giusta valorizzazione alla cultura che è fondamentale in carcere, visto i vari rigetti che si hanno. Eppure vi è un istituto giuridico che si applica anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari. Alla fine vi è stato un grazie per il tempo che ci hanno dedicato e si spera in un prossimo incontro per parlare di carcere, della situazione carceraria. Fabio Falbo, Reparto G8, Rebibbia.
Storia di carcere. È accaduto ieri. Un detenuto ha aggredito una giovane infermiera con un pugno in pieno viso. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato e messo in isolamento, anche perché i detenuti, nel loro contesto di regole carcerarie non scritte, non permettono questa violenza contro le donne che lavorano in carcere, poiché viste come sorelle, zie e madri. Gli altri detenuti tutti solidarizzano con l'infermiera. Mauro, Rebibbia, Roma.
Prima tappa di Chicco Forti a Rebibbia nel reparto G8. Abbiamo avuto a Chicco Forti qua nel reparto. Sono stato io ad accoglierlo nel reparto e portarlo e ad accompagnarlo in cella. Ci sono state notizie capziose. Lui era stato allocato in una cella singola. No, ebbene, a Rebibbia lui è stato allocato in una cella con altre 5 persone a fianco. È stato accolto
è stato portato in una cella dove appena arrivato il caffè, il tiramisù. Quindi l'indomani mattina poi è ripartito un'altra volta, tant'è vero che noi siamo rimasti in contatto, anche perché noi non usiamo dare il benvenuto qui in carcere non si dà mai, e noi non l'abbiamo dato, noi abbiamo dato accoglienza, abbiamo dato speranza, non abbiamo dato un benvenuto. Fabio Falbo, reparto G8, Re Bibbia.
Buon pomeriggio amici radioascoltatori, di nuovo in compagnia di Radio Bollate. Oggi ci troviamo all'interno del quarto reparto del carcere di Bollate, reparto a trattamento avanzato per giovani adulti, studenti universitari prevalentemente, un reparto che indubbiamente dal punto di vista della rieducazione offre molte opportunità. Siamo oggi in compagnia dell'assistente capo Francesco Mondello, coordinatore del capo del quarto reparto, di cui è un po' l'anima da sempre. Buongiorno caposto.
Buongiorno.
E grazie per questa intervista.
E buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ci dica qualcosa su questo reparto avanzato di cui tanto si parla all'interno di questo istituto.
Beh, tutto è iniziato praticamente un paio di mesi dopo l'inaugurazione dell'istituto. Io lavoro in questo carcere quando è stato inaugurato nel lontano 2001. Siamo partiti con un gruppo di lavoro e abbiamo fatto un corso proprio per gestire un reparto, una sezione a trattamento avanzato, e a questo gruppo di lavoro partecipavano anche educatori, volontari. Tenga presente che noi venivamo, era un gruppo di agenti che venivamo ognuno da un istituto diverso, quindi con modi diversi, metodologie diverse di lavoro, per cui eravamo un po' spaesati. Questo invece è servito, questo corso è servito proprio a rendere il gruppo più omogeneo e a far sì che tutti andassimo nella stessa direzione. Certo. Io quello che dico sempre ai miei colleghi: se dite no a un detenuto che vi fa una richiesta, date una spiegazione per quel certo. Momento, perché già dare una spiegazione significa far capire alla persona il perché gli si dice no,
e quindi
se dici certo. No e basta perché lo dico io, non funziona, non è così che deve funzionare, ecco.
Ma veniamo adesso al tema centrale della nostra intervista, la musica, che mi risulta sia la sua grande passione.
Sì.
Ci dica, caposto Mondello, che cosa rappresenta per lei la musica?
Ah, la musica per me è la vita. Io da ragazzo ho fatto il DJ radiofonico, suonicchio un po' la chitarra, un po' la batteria.
Ci dica almeno nella sua personale, farei di un autore italiano, un autore straniero che preferisce.
Straniero, io sono un patito di Rolling Stone. Italiano, il mio idolo è Rino Gaetano.
Può crescere un fiore da questo mio amore per te.
Lei la musica l'ha portata anche all'interno del reparto. Qual è secondo lei il valore rieducativo della musica?
Tutto risale lontano 2003, quando stavo cercando una scrivania da mettere nell'ufficio del capoposto, e c'era un grande magazzino in area trattamentale dove c'erano lì dei mobili buttati, presi dal carcere di Lecco, che era in ristrutturazione. Quindi la direttrice mi ha detto: vai lì, ti prendi la scrivania. Quando sono entrato lì ho visto spuntare due aste di una batteria, ho detto: ma guarda, io sono appassionato di batteria, quella è una batteria. Tolgo la scrivania ed esce fuori una tastiera, poi è uscita fuori una chitarra, poi insomma c'era la strumentazione per mettere su un gruppo. Al reparto c'era un ragazzo, si chiama Gabriele, grande chitarrista, bravissimo, e insieme a lui, proprio io e lui insieme, ci siamo alzati le maniche e abbiamo costruito la prima sala con le scatole delle uova andate a recuperarle.
Certo.
Delle cucine dell'istituto per insonorizzare, da lì è partito tutto. Io penso che la musica sia uno dei modi per pensare e non pensare a quello che si sta trascorrendo in carcere. La bestia nera di chi sta in carcere, voi me lo insegnate, è il tempo. E quindi bisogna trovare il modo di riempire il tempo. Io dico sempre ai miei ragazzi, ai musicisti, che la musica è l'unico modo lecito di evadere.
A mano vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso
anche lei, questa musica l'ha portata anche fuori.
L'ho portata fuori perché ho pensato insieme a Gabriele di formare un gruppo. Siamo riusciti ad uscire la prima volta e siamo andati a suonare a un tributo a Fabrizio De André al Teatro del Verme a Milano. Poi sono passate tante persone, perché poi per forza di cose c'è un turnover continuo,
ovvio.
La gente esce, però c'è anche quelli che arrivano, purtroppo. E quindi
noi ringraziamo innanzitutto il capoposto Mondello e gli amici ascoltatori di Gelaus Rock da Radio Bollate.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate. I nostri amici musicisti ci presentano un medley che coinvolge anche una canzone di Raffaella Carrà. Come sempre loro si presentano da soli e quindi a Bollate lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Gelaus Rock. Quest'oggi hanno chiesto una cover di Raffaella Carrà. Casualmente ce l'abbiamo nel repertorio all'interno di un medley, quindi abbiamo pensato di riproporre questo medley che conclude con la magnifica Raffaella Carrà. E un abbraccio caloroso a Susanna e Patrizio, a tutti i radioascoltatori di Gelaus Rock. Vi aspettiamo il 31 maggio alle 20:30 a Cesano Maderno, al velodromo di Cesano Maderno, perché la Freedom Sound sarà in concerto. Un saluto a tutti e un abbraccio, a presto, alla prossima, ciao!
Dammi la vita, una roulette, i miei numeri tu li sai, il mio corpo è un... l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, mi son pronto e tu. Tanti auguri a chi tanti amanzia, tanti auguri in campagna e in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi da tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello.
Erano i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Arriva un altro grande amico di J-House Rock, è Carmelo Musumeci. Settimana dopo settimana in questi anni ci ha raccontato, ci ha spiegato, ci ha portato nel carcere nella pena dell'ergastolo dalla sua rubrica L'ergastolano.
Mi ricordo che le celle erano umide e buie, largo 1,5 metri e lungo 2,5 metri, e con le pareti scrostate. Le celle avevano i pavimenti di cemento color pece, con grossi cancelli arrugginiti davanti e pesanti blindati dietro, dotati di una feritoria per far passare i pasti. Nelle finestre c'erano le doppie sbarre, esternamente circondate da un grosso filo spinato. Sia il cancello che il blindato rimanevano sempre chiusi, sia di giorno che di notte, sia d'inverno che d'estate. Stavo tutto il giorno chiuso, senza far nulla, a giocare con le formiche d'estate e con i topolini d'inverno. Potevo usufruire solo di 2 ore d'aria al giorno. Una settimana le facevo di mattina e una settimana di pomeriggio. In quel periodo facevo fatica a pensare che il mondo esisteva ancora, e decisi, per soffrire di meno, di escludere mentalmente il mondo esterno. In questo modo, in quegli anni, fece scomparire la paura del mio cuore e per sopravvivere lo svuotai di ogni desiderio.
L'ergastolano, grazie a Carmelo Musumeci per le sue parole che ogni volta hanno sempre una profondità in più. L'album Felicità Tata esce nel 1974, è già il 6° album in studio di Raffaella Carrà. Da lì ci ascoltiamo questa grande hit, Rumore.
Rumore, rumore.
ancora con Raffaella Carrà e ancora con il podcast a cui stanno lavorando i detenuti della redazione che collabora al giornale Radio Dal Carcere in onda dentro Jailhouse Rock. Questa terza puntata che vi facciamo ascoltare adesso si intitola Le parole del carcere. Le parole del carcere, ci si potrebbe scrivere una storia veramente, ma loro lo sanno dire molto meglio di me e quindi io lascio il microfono al podcast Rebibbia si racconta.
La domandina.
Scopino.
Spesino.
Concellino.
Queste sono le principali parole della vita quotidiana all'interno del carcere.
Tutti nomi che finiscono con ino. Nomi piccoli.
Ecco, sì, fondamentalmente questo fatto che qui nel carcere sia tutto rimpicciolito.
Il carcere ha un linguaggio tutto suo. In questa puntata di Racconti dal carcere, Stefano, Fabio, Mauro e Giuseppe spiegano le parole che le persone detenute imparano e usano quotidianamente, così diverse da quelle che conoscevano fuori. Tutto diventa piccolo nel vocabolario penitenziario, spesso diminuito rispetto all'esterno e quindi percepito come qualcosa che ha meno valore.
Il compagno di cella, per esempio, noi lo chiamiamo concellino.
E questo vale soprattutto per i termini che hanno a che fare con il lavoro e indicano le professioni che si svolgono dentro il carcere.
Chi è lo scopino? Lo scopino è colui che fa le pulizie e quindi si rifornisce di tutta l'attrezzatura a magazzino. Lo spesino è colui che distribuisce la spesa e si rifornisce al botteghino, che sarebbe come un negozio che gli dà tutta la spesa.
Oltre al lessico diminuito, in carcere si usano anche parole che nella società esterna non esistono. Questo però non avviene per identificare qualcosa di nuovo o di diverso. Avviene per dare un altro nome, ad esempio, a lavori che esistono anche fuori.
Appena sono entrato 15 anni fa in carcere, e ancora da allora sono qui dentro, mi sono rimaste impresse determinate parole. Ero crudo di carcere, non sapevo nulla. E quindi dovevo fare i conti con quello che vedevo, quello che toccavo. Leggendo vedevo mercede. La mercede che cos'è? È la paga che una persona prende al mese.
Scrivano spesa e porta spesa. E vengono chiamati spesini tutti quanti. In realtà uno la scrive e uno la porta.
Quest'uno che la porta o che la scriva è un lavorante. Però è un lavoratore alla fine, quindi anche la parola lavorante si differenzia da quella di lavoratore.
Dunque, ci spiega Fabio, per indicare qualsiasi persona detenuta che lavora, si usa la parola lavorante. Qualche anno fa, nel 2017, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha introdotto termini nuovi, più rispettosi. Ha detto chiaramente che quelle parole erano causa di una progressiva e deprecabile infantilizzazione, di un isolamento del detenuto dal mondo esterno che crea ulteriori difficoltà per il possibile reinserimento, oltre ad assumere in alcuni casi una connotazione negativa. Dunque, nel linguaggio ufficiale, lo scopino diventa l'addetto alle pulizie, lo spesino l'addetto alla spesa, lo stagnino l'idraulico. Il portavitto ora si chiama addetto alla distribuzione dei pasti, la cella diventa camera di pernottamento, il lavorante lavoratore. Quel lessico però esiste ancora nel quotidiano dei penitenziari, è un linguaggio che infantilizza le persone detenute, che non le tratta da persone adulte. Una parola soprattutto si sente ripetere continuamente, ce lo racconta Stefano.
La prima parola che ho imparato una volta entrato a Rebibbia è stata la parola domandina. Tramite questa famosa domandina sono riuscito a passare dal reparto G12 al reparto G8.
Indica il modulo con cui dentro il carcere si può fare richiesta di tutto ciò che non è previsto, perché in carcere tutto deve essere autorizzato.
La famosa domandina ti serve per tutto in carcere, per tutto. Se vuoi cambiare cella, devi fare la domandina. Se vuoi lavorare, devi fare la domandina. Se devi fare la socialità, devi fare la domandina. Per tutto c'è la domandina.
per chiedere una telefonata straordinaria devi fare la domandina, per mettere una mensolina in cella devi fare la domandina, per pitturare la cella devi fare la domandina. Sempre si ruota intorno a questa benedetta domandina.
Piccola è dunque anche la parola che si usa ogni giorno per indicare uno strumento così importante dentro il mondo carcerario. Quella che si attende, invece, non è una rispostina, è una vera e propria risposta. Le parole definiscono ciò che esiste, costruiscono significati, raccontano la realtà. Nel caso del carcere, contribuiscono a separare e isolare il mondo dentro da quello fuori.
Qui dentro devi per forza impararlo. Sei costretta a imparare un linguaggio che non faceva parte della tua vita quotidiana, ma che oggi è la quotidianità.
Il carcere è un linguaggio a sé perché è un'istituzione totale.
Perché è come andare in un paese straniero, quindi bisogna imparare la lingua che c'è in quel posto.
Racconti dal carcere è un podcast di Jail House Rock, la trasmissione radiofonica di Radio Popolare ideata e condotta da Susanna Marietti e Patrizio Connella dell'Associazione Antigone.
Re Bibbia si racconta, il podcast della redazione di Jail House Rock nel carcere di Re Bibbia. Questa puntata era sulle parole del carcere.
Sì, perché esistono le parole del carcere, esiste uno slang del carcere, proprio un linguaggio, e all'interno di questo slang adesso c'è una parola molto usata da alcune organizzazioni sindacali, non tutte, autonome, di polizia penitenziaria, è rivolta. Tre detenuti si tagliano? Rivolta. Tre detenuti protestano? Rivolta. Tre detenuti battono con le pentole alle sbarre in rivolta, tre detenuti si fanno del male oppure tentano di evadere in rivolta, tre detenuti fanno per esempio un po' di casino e buttano all'aria tutto in rivolta, tre detenuti stanno male perché se non stessero male non lo farebbero e danno vita ad una protesta incendiando parte della cella in rivolta, è tutto rivolta, è così rivolta e tanto rivolta che adesso hanno ottenuto che il governo lo ha messo per iscritto e quindi se tre detenuti con violenza, minaccia, tentativo di evasione o resistenza passiva, come faceva Gandhi, protestano e rivolta fino a 8 anni di carcere e non usciranno mai più trattati come mafiosi e terroristi senza benefici penitenziari. Di questo si sta discutendo alla Camera. Speriamo che le opposizioni ricordino che siamo ancora in uno stato di diritto.
I brani di Raffaella Carrà sono uno più famoso dell'altro. Questo su cui chiudiamo la puntata di oggi di Jail House Rock è famosissimo, ma anche tutti gli altri lo sono. Qui siamo al 1977, è l'ottavo album in studio pubblicato da Raffaella. Qui il testo è in spagnolo, questa è Fiesta.
Se derramado, cuántas veces he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contenta
esta noche.
Aparecido lo que yo esperaba.
Aparecido.
No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí.
Hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubre su amor. Fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubre su amor. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubre su amor.
Fiesta, e finisce qui questa puntata di J-Laus Rock che abbiamo dedicato a Raffaella Carrà. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlausrock.it, così come potete seguirci sui nostri canali sociali. Ci trovate su Facebook, su Instagram e su X. J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché capita purtroppo a volte che in prigione si venga suonati. Noi torniamo tra una settimana esatta e l'augurio a tutti gli ascoltatori è quello di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella. Walking the party in a county jail. Prison hours and they began to